insieme inizierei la conferenza. Grazie.
Allora, io ho davvero soltanto il compito di portare un saluto velocissimo, 30 secondi, da parte dell'istituto, ovviamente, del presidente di Guzzi, Stefano Di Guzzi, che è qui accanto a me, e soprattutto così dimostrare tutta la nostra felicità per avere qui ancora con noi Fabiano Sessi, che ormai è un amico dell'istituto. Inizierei col far silenzio, così dicevo la felicità, la contentezza di avere Fabiano Sessi, che è un amico ormai dell'istituto, è stato con noi in varie occasioni. Oggi è qui per presentare la ristampa di un lavoro non suo, ma che lui ha curato a lungo e più grande, più importante conoscitore di questo straordinario lavoro di Raoul Hilberg, la distruzione degli ebrei d'Europa. Si presenterà quindi questa ristampa, doverosissima da parte di Einaudi, ce ne parlerà, come sa fare lui, in maniera molto chiara e molto affascinante. Ad introdurlo non poteva che essere il suo compagno, non in senso politico, ma in senso
anche politico,
di studio e di lavoro, anche in senso politico, mi suggerisce. Sicuramente un amico, Carlo Saletti, amico di Fabiano, amico dell'istituto, membro del nostro direttivo, che su questi temi, su questi argomenti può a sua volta dire meglio. Io mi taccio, vi auguro un buon pomeriggio, sicuramente sarà un pomeriggio di intenso e di importante conoscenza, e vi auguro davvero un buon ascolto. Passo la parola a Carlo, immagino.
Sì, sì.
Grazie
a tutti, ben arrivati. E devo dire che, essendo quello di quest'oggi un incontro non tanto di storia quanto di storia della storiografia, beh, insomma, siamo molto contenti, perché no, l'idea è che anche la storia della storiografia raccolga addirittura, abbiamo tre locali che attualmente sono adibiti, la classe, diciamo, quella lunga, dove si sente e si vede il corridoio, poi c'è uno studiolo e tra un po' ti vedremo anche in fondo i locali toilette per poter assistere. No, vorrei svelare subito, perché siamo un istituto estremamente parco, vi faccio vedere, adesso vi apro le due copie, ne abbiamo recuperate miracolosamente due copie dell'ultima edizione, adesso poi diremo perché questa è importante, e che anche chi avesse l'edizione del 99 è importante, ma ce ne sono solo due copie, che io in questo momento utilizzo come se fossero un sipario, per cui vi svelo le dramatis persone che ci stanno dietro per dimostrarvi quanto questo istituto sia parco e attento a risparmiare. Allora guardate, si apre il sipario, guardate, abbiamo una bottiglia, però ci sono i due bicchieri. La prossima volta, vi prometto, c'è una bottiglia, un bicchiere e due cannucce. No, esatto. Allora, io, permettetemi, questo incontro avremmo dovuto tenerlo nell'anno scorso, perché era il decennale della scomparsa di Raoul Hilberg, morto appunto il 7 agosto del 2007 negli Stati Uniti, dove aveva vissuto dal 1939, dall'inizio alla fine del 38, essendo lui un ebreo austriaco, quindi viennese, che con la famiglia era scappato ed era riuscito a sfuggire nelle immediate settimane successive all'entrata del Terzo Reich in Germania, in Austria. E lui era nato il 2 giugno del 1926 e quindi è morto 80enne. Oggi si dice giovane, era in piena attività, e la sua piena attività è data soprattutto da questi, anzi facciamolo vedere che si capisce di più, da questi tre volumi. Sono tre volumi nell'edizione italiana, ma sono variamente, possono essere un unico volume di quanti, crediamo, 1400 pagine?
No, sono volete l'esatto, sono 1468
nell'edizione in Audi, insomma siamo intorno al 1.5k, come si dice oggi, quindi questa è l'opera, effettivamente è l'opera di una vita. E quando si dice opera di una vita, poi sarà Fabiano ovviamente deputato a parlarne, a illustrarne gli aspetti, però quando si dice opera di una vita si intende dire che è un cantiere, un work in progress, e adesso quello che dirò brevemente vi farà capire perché, è che lui dal momento in cui inizia a scrivere da giovane studente di scienze politiche, poi non lo abbandonerà più, l'opera non abbandonerà più lui e lui non abbandonerà più l'opera, fino alla fine, fino agli ultimi giorni. Questo oltretutto dovrebbe far capire perché ogni uscita, almeno fino a un certo punto, ogni nuova uscita, traduzione di La distruzione degli ebrei d'Europa, che traduce letteralmente il testo voluto da Hilberg, testo originale, è una nuova aggiunta, cioè qualcosa che lui va scrivendo. Allora vorrei però, se mi permettete, incominciare con un ricordo personale, che è il seguente. Hilberg è stato il tramite della conoscenza mia di Frediano Sessi, perché io conobbi, e questo devo dirlo, mi ha cambiato la vita, sono quelle conoscenze rare, poche, che cambiano la vita di una persona. Noi, Frediano, ti ricorderai, ci siamo conosciuti nel 96 alla Società Letteraria di Verona, io ero appena tornato da Milano, perché presentammo la prima edizione, forse era la fine del 95, che era uscita nel 95. Cioè in Italia finalmente usciva tardivamente rispetto, diciamo, agli altri paesi europei, la traduzione di questo testo fondamentale sulla distruzione appunto dell'ebraismo europeo, grazie all'attività di consulente editoriale che Ferdiano svolgeva da diversi anni per Einaudi e no, Frediano, anche con non senza una certa difficoltà. In qualche maniera la tardiva traduzione italiana rispetto all'uscita di Hilberg in origine nel 61, quindi esce nel 95, ovviamente dopo un lavoro di anni, ma diciamo se fa fede come data di nascita anagrafica, la data che ci troviamo sul collofono è 95, la prima, rispetto a un libro che era uscito originariamente negli Stati Uniti nel 61, e rispetto alla seconda edizione di questo libro, che si era arricchita di almeno un 20-25%, aveva cambiato proprio forma, si era oltretutto suddivisa in più volumi, negli Stati Uniti dell'85. E il lavoro, l'uscita negli Stati Uniti di quest'opera, appunto, apparsa nel 61, riedita poi nel 73, nel 77, ma diciamo riapparsa sotto nuova veste nell'85 negli Stati Uniti, seguiva la traduzione, la prima traduzione tedesca di Destruction, che era apparsa appunto in Germania nel 1982, mi pare, appunto avendo una percentuale di testo maggiore del 15% dell'edizione da cui era stata tradotta. Quindi, capite, è un gioco vertiginoso, pochi autori possono dire di avere una fortuna editoriale di questo tipo, cioè un libro che esce tardivamente negli Stati Uniti, perché lui finisce questo lavoro verso la metà degli anni 50, perché la sua tesi sostanzialmente di laurea in scienze politiche, lui non è uno storico, è uno scienziato politico, lui questo ha sempre tenuto a dirlo e molto probabilmente questo suo inquadramento tra appunto gli scienziati politici gli permette anche di affrontare l'argomento della distruzione degli ebrei d'Europa da un punto di vista che sino allora è rimasto inedito, e questa è una questione. Però appunto mi interessa seguire un po' la fortuna dell'opera, quest'opera che passa all'oceano, viene tradotta, venendo tradotta aumenta di dimensione, e quando ritorna dall'altra parte dell'oceano viene ripresa in mano da Hilberg, il quale la ritraduce in qualche maniera, Hilberg era madrelingua tedesca, e esce ancora aumentata, e quando varca di nuovo un'altra volta l'oceano per essere finalmente tradotta in Francia viene di nuovo aumentata. Ecco, e questa è il destino, e quando poi verrà tradotta in polacco verrà di nuovo aumentata, e quando finalmente viene tradotta nel 99 in italiano è di nuovo l'edizione ultima. Allora si diceva, qual è l'edizione di riferimento della distruzione di Raoul Hilberg? Non quella originale americana che poniamo datava l'88, ma in quel caso nel 99 si diceva l'edizione di riferimento, per chi legga ovviamente l'italiano, è l'edizione Einaudi italiana. Perché ogni volta, e questo naturalmente poi Frediano può raccontare quello che ritiene, ma ogni volta che c'era una traduzione, Hilberg, no? teneva, tesseva una fittissima corrispondenza in cui dava aggiunte di quella che era la sua ricerca, che continuava, per cui piccole modifiche, grandi modifiche, dati aggiustati, nuovi documenti. Quindi è qualcosa di appunto vertiginoso, straordinario, direi quasi abissale, no? Nel senso che lui, oltretutto, riuscire per una vita a sondare questo abisso è naturalmente un'impresa che non si augurerebbe a nessuno, perché naturalmente devi fare i conti con una tale mole di male, di sofferenza, che starci su, lo sappiamo, no? Quando si lavora un po' di anni su questi argomenti, come se fossero ti avvelenata, non so, qualcosa di radioattivo, qualcosa di malsano entra in te. Ecco, allora il ricordo personale che volevo fare era questo. Noi ci siamo conosciuti nel 95 o forse nei primi mesi del 96, quando abbiamo presentato in Società Libertaria la distruzione degli ebrei d'Europa, e poi ci siamo ritrovati, diciamo, in pompa magna l'anno dopo, due anni dopo, dunque 96-97, un anno dopo, perché? Perché un anno dopo, non so, si può spegnere un po' la... cadeva il decennale, ecco, cadeva il decennale della morte di Primo Levi, e sempre la Società Letteraria, vorrei ricordare Gianni Ruffo, un amico, insomma, scomparso prematuramente, lui sì prematuramente. Queste cose le abbiamo fatte grazie anche a quello che Gianni aveva, insomma, capito, e con l'amico, allora vicepresidente della Società Letteraria, Alberto Battaglia, decidemmo di ricordare Primo Levi nel decennale della morte. E quello che mi venne in mente, ero stato incaricato, insomma, mi occupavo insieme anche a Previamo, l'abbiamo poi organizzata insieme, fu quello di dire: vediamo se la potenza del pensiero e l'attualità del pensiero da un punto di vista proprio di ragionamento che andiamo facendo, che si sta aprendo, il grande ragionamento che in quegli anni si stava aprendo sulla memoria, sulla storia dello sterminio ebraico, vediamo se Levi si presta a una sorta di riduzione in un forma lessicale. Quindi facemmo, ti ricordi, prendiamo 10 lemmi, e questi legni erano appunto, avevano la funzione, qui ce n'è qualcuno elencato, no? Proprio di parole che si possono trovare su un dizionario. Per ciascuna di queste parole demmo una definizione, esattamente come si fa, dizionari questo servono, vocabolario dizionariale. Questa definizione era tratta dall'opera di Primo Levi. Nel caso della voce Auschwitz c'era scritto, vediamo se lo leggo, no, non si legge, comunque era una frase di Levi. E poi decidemmo di, ovviamente, invitare, perché ciascuno di questi lemmi doveva essere affidato a un relatore, e la voce Auschwitz, e chiamiamo Hilberg. E Hilberg venne in Italia, accettò, e soprattutto devo dire, ha dato due conferenze in Italia Hilberg, una a Verona e una a Napoli. Quella di Verona venne fatta in questa occasione. E in questa occasione avemmo occasione appunto di incontrare, questa è una foto dell'epoca, Hilberg all'epoca aveva una settantina d'anni, no? Era del 29, un po' come nei 70 anni, era già andato in pensione, un uomo di grande humor, di grande spirito, come era piuttosto arrabbiato, devo dirlo, perché Einaudi non gli aveva comunicato i dati di vendita, e che lui pensava fossero di poche migliaia, in realtà, poi magari direi qualcosa, ecco, sulla recezione che ebbe quell'opera di Einaudi che uscì appunto, poi insomma ne parlerai magari poi tu di queste cose qui. Quindi Hilberg, avemmo la fortuna di conoscere Hilberg, di stare qualche giorno, un paio di giorni, due o tre giorni con lui, e lui tenne in Cari Verona questa relazione. E Hilberg si situa in un momento molto particolare della ricerca storiografica sulla distruzione, sulla Shoah, oggi si direbbe così. La sua opera appunto viene elaborata nel corso dei suoi studi accademici. Lui, una volta che arriva negli Stati Uniti, ha l'età di prestare servizio militare, quindi presta servizio militare, riconoscendo lui il tedesco, viene assegnato ai servizi che si devono occupare della raccolta della documentazione nella Germania, che ormai è in sfacelo. E come tale lui, per esempio, ha modo di, è uno dei primi, è proprio la sua unità quella che mette le mani sulla biblioteca di Hitler. Quindi lui è uno dei primi che riesce proprio a vedere i materiali, i documenti. poi avrà la possibilità di lavorare immediatamente sui documenti utilizzati e raccolti su quell'enorme massa di documenti raccolti per l'istruzione del processo Norimberga, il primo processo Norimberga in particolare, e questo fa sì che lui decida, una volta tornato negli Stati Uniti, di chiedere la sua tesi di laurea. Lui lavorava con un grandissimo filosofo della politica, politologo tedesco, Franz Neumann, che era scappato nel 1933, lui era un po' tutto comunista, era riuscito a scappare dalla Germania, aveva avuto una cattedra alla Columbia University e insegnava appunto scienze delle politiche, e nel 1947 aveva pubblicato negli Stati Uniti, a noi sarebbe stato pubblicato qualche anno dopo da Feltrinelli, un libro capitale che si chiamava Behemoth. Behemoth è una creatura che si incontra nel libro di Giobbe, una sorta di creatura, insomma, di queste creature infernali che si trovano nel libro di Giobbe. Behemoth è la visione che Neumann ha della Germania, della struttura di potere della Germania nazista, che sarà fondamentale per Hilberg, perché appunto darà quella categoria, quella struttura che consentirà a Hilberg di dire che il genocidio degli ebrei d'Europa può essere compreso attraverso l'analisi delle strutture burocratiche dello Stato. Questo all'epoca storiograficamente costituiva un'assoluta novità. Perché? Perché le opere che erano uscite fino al momento, e sono sostanzialmente tre, la prima grande opera complessiva, parliamo di studi complessivi, si deve a un ebreo naturalizzato francese di San Pietroburgo, figlio di un editore, i quali arrivano a Parigi prima della guerra fuggendo ai pogrom sovietici russi, che si chiama Leon Poliakov. Poliakov aveva pubblicato in Francia nel 1951 e precocemente tradotto da Einaudi. Ancora una volta, guardate, Einaudi in questa storia ha una funzione,
tra l'altro dalla sorella di Primo Levi.
Dalla sorella di Primo Levi, è una funzione fondamentale, non ci sarebbe le conoscenze nostre, non sarebbero tali se Einaudi non avesse pubblicato. Tutto passa, si direbbe, attraverso, in quegli anni, sia la storiografia che, penso, Antelma, parte Levi, insomma. Quindi il grande libro di Poliakov, che si chiama Breviaire de la haine, e che viene tradotto in italiano da Einaudi nel, credo, 56, insomma, diciamo pochi anni dopo l'uscita, con un altro titolo però, che è Lo sterminio degli ebrei, perché probabilmente il breviario dell'odio forse sembrava un titolo poco evocativo, mentre invece Lo sterminio degli ebrei era molto più, in quel senso lì, indicativo. È un libro che, pur utilizzando, perché Poliakov era stato, fra altre cose, Poliakov nel 1943 è il cofondatore della CDJC, cioè del primo grande istituto europeo che si occupa di raccolta di documentazione nazista, cioè il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Parigi, che allora stava ancora nella zona libera della Francia. E quindi è uno che lavora con i documenti, sarà oltretutto responsabile della traduzione dei documenti di fonte russa per il processo Norimberga, quindi il lavoro che lui riesce a fare lo fa all'interno di una cornice documentaria, questo è molto importante, cioè l'approccio è quello archivistico. Sia naturalmente Hilberg, che è stato accusato nella miriade, nella migliaia di note che corredano il suo libro, è quasi un volume a parte, sono qualche centinaio di pagine, di non avere se non una o due volte citato delle fonti testimoniali, poi magari di questo un po' parlerai. Ecco, quindi è sicuramente un lavoro basato esclusivamente sulle fonti, quasi esclusivamente archivistiche. Lo stesso fa Poliakov, ma con una differenza fondamentale, che verrà questa marcata da Hilberg, che Poliakov, sapete, la grande opera che fa Poliakov dopo in 8 volumi è La storia dell'antisemitismo europeo. Questo dovrebbe già farci capire dove va, cosa interessa a Poliakov. L'idea che quello che ha mosso questo sterminio, questo progetto in buona parte riuscito di estinzione di una parte della popolazione ebraica, sia dettato da motivi ideologici, cioè ideologici fondamentalmente ancorati all'antisemitismo, l'odio non come sentimento irrazionale, l'odio come sentimento politico, naturalmente. Questo non è accettato da Hilberg, Dice no, non è questo che spiega, assolutamente, perché questo non spiega perché sì, qualcuno era ammalato di questo odio, sicuramente quella cricca criminale, basta leggere qualche pagina dei diari di Goebbels per rendersene conto, o i discorsi di Göring, lasciamo perdere Hitler, ma come nessuno dei funzionari di medio livello che stavano nei ministeri, che stavano al Ministero dei Trasporti, che stavano al Ministero degli Esteri, che stavano al Ministero dell'Agricoltura, era mosso da un tale odio. Queste sono burocrazie e quindi lui lavora appunto per questo, perché l'aveva capita attraverso l'intuizione di Neumann, del suo maestro Neumann, e quindi sono due opere che distano pochi anni l'una dall'altra, ma che in realtà pongono già un grande bivio, perché alla fine, sapete, la grossa questione quando si parla di dinamiche così complesse storiche come questi crimini di massa di questa ampiezza è appunto cercare di capire quali siano poi alle origini delle cause, e queste cause portano però a divaricare assolutamente le opinioni. Quindi Poliakov era stato il primo nel 51, mentre Poliakov usciva con il suo libro, Heidelberg ancora doveva discutere la sua tesi, lui si laureerà nel 54. Segue di due anni un libro curiosissimo, curiosissimo, ma se si rivede adesso di straordinarie intuizioni, che è quello, sapete, di un sinologo, uno dei più grandi collezionisti di vasellame antico cinese, inglese, che quindi uno squisito conoscitore della storia dell'arte estremo orientale, si chiama Gerard Reisinger, il quale pubblica nel 1953 in Inghilterra un libro che non si abbandona l'idea dell'odio, si chiama e prende il punto di vista berlinese e si chiama The Final Solution, la soluzione finale, traducendo in inglese quella che era l'espressione burocratica tedesca con cui discutevano la Endlösung, la questione della soluzione finale della questione ebraica, come si discuteva appunto nelle varie agenzie e nei ministeri che a Berlino si occupavano della questione. Reisinger fa un libro un po' più piccolo, anche lui lavorando sul fondo, come dire, che in quel momento era il fondo che tutti potevano frequentare, conoscere, perché erano stati pubblicati, che erano i documenti di Norimberga. Reisinger viene tradotto, anche questo devo dire precocemente, relativamente, nei primi anni 60, forse nel 61, dal Saggiatore, però in realtà il pubblico italiano ha modo di conoscere questo libro perché un giovane partigiano che si chiamava Luigi Meneghello, che è lettore, lavora in un'università inglese e che è corrispondente per una delle più belle riviste dell'epoca, che è la rivista di Olivetti, Comunità, diretta, lo diciamo, dal nostro Renzo Zorzi, ecco, così ricordiamo anche lui, pubblica tra il 53 e il 54 nella rubrica che Comunità aveva di libri di letteratura inglese, diciamo di libri in inglese, pubblica in tre puntate una sorta di resumé del libro di Reisinger. Quindi è forse uno dei primi grandi reportage che appaiono in Italia, che si possono leggere e che sono in grado, Meneghello naturalmente faceva un riassunto di quello che aveva letto sul libro di Reisinger e che l'aveva molto colpito, e che recentemente è stato, insomma, una decina d'anni fa, ripubblicato dal Mulino, per cui si può trovare col titolo Promemoria. E quindi il pubblico italiano, diciamo che negli anni, ovviamente un pubblico particolare, un pubblico che leggeva Comunità in quegli anni, però aveva modo nel 1953 di avere già una visione d'insieme della soluzione finale. E guardate che se vi dovesse capitare, se andate a leggere o a rileggere il libro di Reisinger, beh, insomma, ci sono delle pagine di straordinaria attualità, ve ne dico una sola. Reisinger contesta il fatto che ad Auschwitz siano stati assassinati 4 milioni di ebrei, e ha perfettamente ragione. Naturalmente allora era una cosa che non si poteva dire, perché era una cosa che usciva dall'ortodossia di quello che era in quel momento. Qualche anno dopo esce il libro di Hilberg, appunto, e su questo non vi dirò niente, perché sarà Frediano che se ne deve occupare. Adesso io chiudo il mio intervento, volevo leggervi solo una cosa. C'è un bellissimo libro che si chiama Le politiche della memoria, La politica della memoria, che Hilberg pubblica negli Stati Uniti nel 1994, che però non è tradotto purtroppo in italiano, vero, Einaudi doveva tradurlo, ma insomma non l'ha voluto tradurre. E c'era un passo che vorrei leggervi e che riguarda il rapporto che ha uno storico tedesco, perché Hilberg è di madrelingua tedesco, quindi non è uno che studia il tedesco per potersi diplomare in storia della Germania, con i documenti tedeschi. E lui dice i dossier che i tedeschi si erano lasciati alle spalle mi fornivano il contenuto specifico del mio testo. Certo, ma allora questi documenti occorreva restituire un contenuto, dare un contenuto. Questi documenti erano scritti in tedesco e io non potevo naturalmente citarli se non traducendoli in inglese, che naturalmente ha necessità di tradurli. Ora, questi sono due idiomi completamente diversi. Il tedesco è una lingua agglutinante che si è caratterizzata per la sua pesantezza, le sue tautologie e le sue ripetizioni. Si poteva immaginare all'inizio che tutte queste difficoltà sarebbero comunque scomparse nel momento in cui avessi fatto un lavoro di traduzione massiva dei testi. Ma, e qui c'è l'altro problema interessantissimo, e questo è un problema per tutti noi storici naturalmente, guarda, no? Sei reduce dall'archivio e quindi sei appena uscito da queste problematiche, ma, dice Hilberg, questo era un primo problema, cioè tradurre dal tedesco all'inglese, ma l'altro vero problema era quello che il tedesco dell'era nazista era profondamente differente dal tedesco che era stato elaborato dalla Germania post-guerra. Ed erano passati 15 anni, 20 anni rispetto ai documenti più tardi che lui traduceva. Alcune parole puramente tedesche, ora nella Germania, nel tedesco suo, dell'epoca, diciamo, in cui lui traduceva, avevano ceduto il passo a delle espressioni che derivavano degli anglismi, dei francesismi, che erano importate. E questi cambiamenti mi sono apparsi in tutta la loro difficoltà, cioè quella difficoltà che avrebbero portato alla traduzione nel momento in cui mi accinsi all'opera. No, e conclude lui dicendo, era veramente molto difficile, perché, qua cito alcune parole, Beamt non è assolutamente non è reso dal significato manager. Così come Niederschrift non è un protocollo, oppure Misshandel non significa maltrattiert, cioè maltrattare. Si perde lo stile e la sensibilità dell'originale. E, conclude, non si riesce più a tenere conto del fatto che tutte le frasi tedesche di un documento degli inizi degli anni 40 incorporavano compiutamente la cultura e il clima di quell'epoca. In realtà io facevo, dice lui, due tipi di traduzione. Traducevo dal tedesco dell'era nazista al tedesco a me contemporaneo e dal tedesco a me contemporaneo nell'inglese. Ecco, e questo mi sembra molto interessante per capire, questa sembrerebbe una piccola, ma in realtà è una gigantesca difficoltà. E sapete che, insomma, è abituato a leggere le storiografie, letteratura su questi argomenti, sa quanto sia complicato contestualizzare nell'epoca in cui è pronunciata una parola come Vernichtung, che vuol dire distruzione, che ha un senso se pronunciata da Hitler nel 1934 o ne ha un altro se pronunciata da Hans Frank, il governatore del governatorato in Cracovia nel 1942. Come sia veramente complessissimo rendere in italiano. Tutte queste cose naturalmente sono state affrontate a sua volta da Frediano, perché tutto quello che Hilberg aveva tradotto dal tedesco in inglese, ora loro non hanno tradotto dall'inglese ma hanno ripreso naturalmente i testi tedeschi originali e hanno dovuto tradurre. Bene, io ho finito, vi faccio solo, perché teniamo naturalmente un terzo tra di noi, un terzo ospite, che è appunto Hilberg, perché vorrei farvi vedere, perché chi non l'avesse mai visto lo vedesse, anche se è un Hilberg precoce rispetto a quello degli ultimi anni, anche a questo Hilberg. Sapete, Hilberg nel 75 fa un incontro importante soprattutto per la persona che incontra, perché lui nel 75 ha un convegno incontra Claude Lanzmann. Lanzmann è un è tante cose, ma è l'autore di Shoah. Shoah è quella monumentale opera, non si può definire una non fiction, non si può definire un documentario, si definisce opera, che uscì nell'85, 1985, è un'opera monumentale che dura 9 ore e che si occupa della distruzione degli ebrei d'Europa per quello che riguarda i centri di sterminio, fatta esclusivamente rinunciando a qualsiasi archivio, non c'è un'immagine d'archivio, e quindi Shoah, Lanzmann rompe completamente con lo stile corrente dell'epoca, con lo stile anche dei nostri giorni, cioè che è quello che vuole che un documentario, cioè un'opera di non fiction su un dato storico, se ha a disposizione del materiale archivistico, fotografie, film, li faccia vedere, e una voce fuori campo che commenti, no? Ecco, lui chiude completamente con questa tradizione, chiude completamente, sostituisce a questo semplicemente, tra mille virgolette, perché l'operazione densa di carica, con le parole dei testimoni che lui riesce a trovare sulla scorta dei testimoni che ha trovato qualche anno prima Gitta Sereni, facendo una grande ricerca sui centri di sterminio della Polonia, un grande giornalista, anche lei ebrea viennese, uscita per fortuna e riparata in Inghilterra, e dei luoghi, cioè Shoah è esattamente il punto, realizza il punto di congiunzione, quindi in questo senso ha una potenza assoluta, il punto di congiunzione tra appunto la parola del testimone e il luogo, il sito storico. Quando parliamo di luogo non parliamo qua di luogo di memoria, parliamo di sito storico, perché il testimone quando parla nel luogo non è più, in qualche maniera trasfigura quel luogo, non sta più sul luogo di memoria. Sul luogo di memoria ci siamo noi, ci sono le guide quando ci portano a visitare Auschwitz, ma quando il testimone si mette a parlare e si trasfigura in quel luogo ritorna ad essere un sito storico. Questo fa Lanzmann. Lanzmann, per fare questo lavoro di raccolta di documenti, di testimonianze, e per costruire questo gigantesco progetto, io immagino solo cosa significa montare 150 ore di girato, 150 ore di girato e ridurlo a un film. Lui ha impiegato 8 anni a girarlo, e 150 ore non si possono vedere, perché è qualcosa che esula da qualsiasi, no, dimensione, e quindi deve ridurlo, e arriva a ridurlo a 9 ore, che già è una dimensione, l'anno dopo dell'arrivo di Lanzmann, a Verona facemmo, dell'arrivo di Hilberg, a Verona invitammo Lanzmann, e Lanzmann venne e facemmo vedere in 35 mm, non so se qualcuno di voi c'era, a San Bernardino, vediamo, no, ecco, io vi guardo come in qualche maniera siamo compagni di un'esperienza, perché credo che poter stare, vi ricordate, abbiamo iniziato alle 1 di pomeriggio, abbiamo finito alle 3 di notte, ed è credo un'esperienza unica nella vita di un, perché lì è l'immersione proprio totale, e c'era anche Lanzmann che a un certo punto venne a commentare, era abbastanza ubriaco, devo dire, adesso ha smesso di bere però. E comunque, ecco, l'incontro tra Lanzmann e Hilberg ha prodotto questo frammento che vi faccio vedere, che vi facciamo vedere, che all'inizio di questi 15 minuti, in questa enorme opera, c'è anche spazio per Lanzmann. Lanzmann compare non in unica tranche, ma in diversi punti, scusate, Hilberg, intervistato da Lanzmann, e vi faccio vedere il minuto e 30 iniziale. Ve lo faccio vedere nudo e crudo, nel senso, lui che parla il suo imperfetto inglese con l'accento appunto del... Dopodiché vi leggo la traduzione, tanto è 1:30, per chi lo capisce, se lo capisce, poi altrimenti lo leggiamo in...
In all of my work I have never begun by asking the big questions, because I was always afraid that I would come up with small answers, and I have preferred, therefore, to address these things which are minutiae or detail, in order that I might then be able to put together in a gestalt a picture which, if not an explanation, is at least a description, a more full description of what transpired. And in that sense, I look also upon the bureaucratic destruction process, for this is what it was, as a series of minute steps taken in logical order In relying above all as much as possible on experience, past experience. And this goes not only incidentally for the administrative steps that were taken, but also the psychological arguments, even the propaganda. Amazingly little was newly invented until, of course, a moment came when one had to go beyond that which had already been established by precedent, and one had to gasp with people or in some sense annihilate them on a large scale. Then these bureaucrats became inventors. And like all inventors of institutions, they did not copyright or patent their achievements, and they preferred obscurity.
Quindi lui dice, no, è proprio l'inizio della sua, spiega a Alan Swan che cosa ha fatto, che tipo di operazione ha fatto, e dice, non ho iniziato con le grandi domande, perché temevo delle magre risposte. Ho scelto invece di dedicarmi alla precisione e ai particolari, in modo di organizzarli in una forma, una struttura, che permettesse, se non di spiegare, almeno di descrivere in maniera più completa ciò che è accaduto. È così che ho considerato il processo burocratico di distruzione, tale fu infatti, come un seguito di tappe che si succedevano in un ordine logico e che dipendevano soprattutto dall'esperienza, l'esperienza passata. Ciò vale tanto per le misure amministrative quanto per l'arsenale psicologico e anche per la propaganda. Incredibilmente fu inventato poco, fino al giorno in cui, naturalmente, si dovette andare al di là e tutto quello che era già stato fatto, scusate, andare al di là di tutto quello che era già stato fatto e iniziare a gasare quella gente, cioè annientarla in massa. Allora quei burocrati divennero degli inventori, ma come tutti i fondatori non hanno brevettato le loro realizzazioni, hanno preferito rimanere oscuri.
Teniamo la foto.
Sì, sì.
Sì,
sì, sì.
Forse sì. E vorrei partire da un'informazione riservata. Quando nel 1995 uscì in Italia la prima edizione del libro di Raoul Hilberg, resa possibile da un finanziamento cospicuo della Coop Consumatori di Roma, fu allora Renzo Testi, che è morto recentemente, che credette in questo grande impresa, che per me vuole dire 3 anni di traduzione, da diverse lingue, perché, come vi ha spiegato Carlo, la base era il testo in inglese, ma il testo in inglese era già arretrato rispetto al testo francese, ed era il testo francese a cui aveva fatto aggiunte importanti, era già arretrato rispetto al testo tedesco che era uscito dopo. E i 3 testi, il testo inglese, francese e tedesco, erano arretrati rispetto a quello che lui aveva in mente di fare in Italia, quindi aggiunte interlineari, poi ve le spiegherò. Quindi un lavoro piuttosto lungo e quasi infinito. Bene, poi ve ne parlerò perché è molto interessante sul metodo con cui lui ha lavorato, capire anche la costruzione del suo lavoro. Ebbene, quando uscì in Italia, alcuni giovani storici che avevano letto il testo in inglese scrissero su una rivista di storia che io avevo tradotto ma manipolato il testo di Hilde, vale dire avevo tagliato delle parti e ne avevo aggiunto delle altre. Questa e loro facevano degli esempi, prendevano la mia traduzione in italiano, la mettevano in confronto all'edizione inglese che avevano in mano, che per loro sembrava la definitiva, e vedevano appunto che c'erano dei pezzi che io non avevo tradotto, ma ne avevo tradotto altri che non c'erano, e così via. E questo testo di questa rivista, diciamo, di storia, venne ripreso dal Corriere della Sera, giornale con cui io collaboravo, alla terza pagina. E probabilmente invidiato da alcuni storici della destra italiana che non vedevano l'ora di attaccarmi per la serietà. E quindi io fui attaccato da questa rivista e da questo giornale, dal Corriere della Sera con cui lavoravo, come falsificatore del lavoro di Hitler. Naturalmente voi potete immaginare il mio imbarazzo, anche perché nessuno poteva sapere, non lo sapevo io, prima di cominciare questo lavoro, non lo sapeva l'editore Einaudi, nessuno poteva sapere il metodo di lavoro di Hitler, nessuno lo poteva conoscere, se non i redattori delle altre edizioni, che probabilmente erano stati sottoposti, come sono stato sottoposto io, a migliaia di fogli mandati via fax, allora non c'erano le mail ancora, via fax o addirittura plichi di fogli A4 che arrivavano dagli Stati Uniti con i Corrieri, in cui c'era l'indicazione della pagina in cui doveva essere aggiunto la nota o il testo o la riscrittura, la cancellatura, cioè era meticoloso, era impossibile sbagliare, ma nessuno poteva saperlo. Quindi, più che difendermi da questi storici e citarli come ingenui, io ebbi l'occasione di raccontare al Corriere della Sera e a questa rivista di storia il metodo di lavoro di Raoul Hilbert, che stupì tutti, e adesso vi racconto, perché è stato impegnativo dal punto di vista della traduzione. Ora, il problema non è tanto conoscere le lingue e saperle trasferire in italiano, ma lavorare con una persona che da sempre, dal momento in cui ha cominciato questo studio, dal momento in cui ha deciso di fare questa tesi di dottorato, da sempre ha capito che proprio lavorando sui documenti di parte tedesca avrebbe compreso il come era accaduto, cioè quindi il meccanismo della distruzione, pensando immediatamente di darne una descrizione completa anche nel titolo, senza esprimere un valore su questa, un giudizio. Il titolo, La distruzione degli ebrei d'Europa, non è, lui insisteva anche nell'edizione italiana di mettere questo titolo, non è valutativo, non è una valutazione dello storico, è una descrizione. Ebbene, lui da sempre, dal momento in cui liquidava una pagina, si rendeva conto che pian piano, per completare questa pagina, per completare le sue affermazioni, occorreva trovare una catena di documenti. Il suo metodo infatti è molto interessante, perché lo si vede dalla parte, dal libro parallelo che è costituito dalle note, note che insieme a lui abbiamo deciso di mettere al fondo di ogni capitolo, proprio perché insieme io e lui abbiamo discusso questa caratteristica delle note, cioè le note sono un libro parallelo, non sono lui desiderava che il suo testo si leggesse come una sinfonia, che fosse anche scritto, ed era contento che chi lo traduceva aveva anche esperienze di scritture narrative, no? Quindi forse mi diceva: lei conosce bene l'italiano, io l'ho scritto come una sinfonia. Ma le note costituiscono un libro parallelo. Perché? Perché si capisce che ogni affermazione viene sostenuta da una rete di documentazioni. Vi faccio un esempio. Quando lui viene a scoprire attraverso un documento rimasto ad Auschwitz che si sta costruendo una sala della musica, questo documento non è sufficiente perché lui affermi che ad Auschwitz è stata costruita una sala della musica. Che cosa cerca allora Hilder, scoprendo che spesso la documentazione nell'amministrazione tedesca aveva 32 o 62 copie dello stesso documento che circolava nei vari uffici? Che cosa deve cercare? Deve cercare, sì, la decisione di costruire una sala della musica, ma deve cercare la gara d'appalto, deve cercare la ditta che ha vinto la gara d'appalto e che fornisce i preventivi, poi deve cercare il materiale che viene fornito, la ditta che ha fatto la gara d'appalto e ha fornito i preventivi, poi deve cercare i documenti che riguardano il pagamento degli operai che lavorano alla sala della musica, cioè deve incrociare una serie di documenti di diverse amministrazioni, comprendete, non di una sola, e costruire una catena che gli consente di dire che nel tal giorno è stata deliberata e poi è stata costruita la sala della musica ad Auschwitz nel campo base. Allora, questo lavoro ovviamente è un lavoro molto forte che lo porta ad escludere immediatamente, se non per alcune eccezioni, nel suo lavoro la verità testimoniale. Il ricorso ai testimoni per lui è un problema. Perché? Non tanto perché non vuole far sentire come le persone vivevano all'interno di questa esperienza. Si rende conto che i testimoni servono per capire il sentimento della storia. Lui vuole descrivere i fatti della storia e si accorge immediatamente che i testimoni non descrivono i fatti della storia, lo dice anche Primo Levi, no? Non stupitevi, Primo Levi nei Sommersi Salvati dice: noi testimoni siamo i meno adatti a ricostruire la verità dei fatti, perché spesso non sapevamo nemmeno dove eravamo e soprattutto non sappiamo come si è arrivati al punto in cui anche noi siamo arrivati. Quindi lui usa le testimonianze solo in pochi casi, quando non ha materiale documentario e quando i documenti che ha costruito con la rete di collegamento, con questa catena di collegamento di documenti che va a cercare in tutte le burocrazie, comprendendo assai bene quali sono le burocrazie che contano all'interno di questo flusso di documenti, i testimoni li usa quando gli manca un pezzo. Ma nel tempo, l'ho visto poi seguendo la seconda edizione in Audi 5-6 anni dopo e seguendo le altre edizioni che lui ha prodotto fino all'ultima francese del 2005, quando trova i documenti toglie le testimonianze. Quando trova la catena dei documenti toglie le testimonianze, ribadendo questo concetto: non perché i testimoni non siano importanti, ma io non voglio scrivere una storia integrata tra documenti e testimonianze, voglio raccontare i fatti come sono stati costruiti e realizzati, e questi li trovo solo nella documentazione. Ora, già subito Neumann gli dice che lui è completamente pazzo, perché pensate che Hilder comincia a lavorare quando non c'è il computer e quando il lavoro negli archivi è tutto cartaceo, matita e quadernino, e cartaceo e fotografico, quintali di microfilm devono essere visionati, ore e ore di lavoro nei centri di documentazione sia militari americani sia giudiziari che riportano i documenti del processo di Norimberga di parte americana, quindi di parte, e lui lo sa bene, di parte, poi vi dico perché questo è importante, e comincia ad annotare. Ma che cosa gli fa scattare questa idea che Neumann gli aveva un po' suggerito nelle sue lezioni di scienza della politica, quando aveva detto che la burocrazia è un organo vivente dello Stato ed è quella che fa funzionare lo Stato? È la comprensione immediata che le quattro burocrazie che erano all'interno dello Stato nazista, quella civile, quella militare, quella finanziaria e quella di partito, funzionavano a volte come un orologio svizzero, a volte in contrasto, producendo una mole di documenti che nessun diciamo incendiario avrebbe potuto distruggere. Quindi se un documento della Gestapo è stato cancellato, lui aveva capito che questo documento della Gestapo non si era fermato soltanto alla centrale della Gestapo, ma per ragioni di carattere diverso, poiché obbligava alla costruzione di muri, poiché obbligava a un finanziamento fatto da una banca, poteva essere finito in altri posti, in altre burocrazie, anche se il suo maestro Neumann gli aveva detto che queste burocrazie avevano costruito lo Stato nazista in contrasto l'una con l'altra, in un contrasto di potere. In realtà a lui non interessava questo, non interessava la valutazione, interessava descrivere i fatti. E come procedeva una volta arrivato alla stesura della sua tesi di dottorato? Beh, arrivato alla stesura della sua tesi di dottorato, decise che era opportuno pubblicarla, rifiutò l'offerta della Columbia University di pubblicarne una parte, o tutto o niente, e decise che poi il suo lavoro doveva consentirgli di portare a casa il pane da mangiare, ma nello stesso tempo proseguire in questo lavoro di comprensione di quello che lui aveva visto in Germania e di quello che aveva cominciato a conoscere. Quindi, da un lato, si sforza di cercare una prima pubblicazione nel 1960, 59-60, integrale del suo primo lavoro, ma sa benissimo che questa pubblicazione non può essere né tagliata né ridotta, perché semmai deve essere accresciuta, deve essere aumentata, proprio perché la ricerca dei documenti che lui andrà a fare sarà sicuramente una messe importante. Fra l'altro, quello che lui non cambierà mai, sarà l'impianto generale. L'impianto generale che lui discute con un suo amico del cuore, che incontra il primo giorno che con il padre va all'ufficio migrazioni negli Stati Uniti. Lì incontra un altro giovane che ha la sua età, polacco, che diventa un suo amico del cuore e che in una discussione durante il periodo in cui Hilberg decide di prendere il dottorato, quindi non sa che titolo scegliere, in una discussione gli dice: guarda, sei interessato alla tragedia degli ebrei, io vedo questo impianto. I precedenti e gli antecedenti, sai che a livello storico bisogna studiare i contesti, quindi che cosa c'è prima di cultura e di spinta ideologica, politica, sociale che provoca queste situazioni e che ne fa rinascere. Poi quali sono le strutture della distruzione, le burocrazie che, le strutture amministrative della distruzione, cioè quali sono quei nuclei importanti dell'amministrazione dello Stato tedesco che concorrono senza odio, insiste su questo e su questo lui scrive diverse lettere quando gli dicono: ma perché dobbiamo pubblicare il suo libro? È già uscito il libro di Poliakov, e lui dice: no, il libro di Poliakov parla di odio antisemita. I burocrati che io comincio a vedere, a analizzare i documenti, non hanno odio antisemita. È la burocrazia che funziona come una macchina oliata, che viene oliata certo dall'ideologia, certo dall'antisemitismo, ma chi produce questi materiali non lo fa per odio, non lo fa perché è un criminale che odia gli ebrei. Quindi le strutture della distruzione e poi la definizione di ebreo. Lui si accorge, discutendo con questo suo caro amico, che il passaggio dalla varo delle leggi di Norimberga alla messa in opera delle leggi di Norimberga non è immediato. mentre la macchina di avvio dello Stato nazista è velocissima, come è la guerra, no? Quando comincerà la guerra? È velocissima. Come mai, lui dice, il passaggio dal varo delle leggi di Norimberga nel 1935 a una distanza di 3-4 mesi dall'applicazione di queste leggi, vale a dire dalla messa in licenziamento degli ebrei, per esempio nelle strutture pubbliche, nelle università, nelle amministrazioni, eccetera, eccetera. E allora scopre, attraverso le ricerche dei documenti, che il primo punto è: nonostante tutte le rappresentazioni dell'ebreo dagli anni 20 del partito nazista al 1933, occorre definire l'ebreo burocraticamente, cioè occorre riconoscere in modo che le strutture locali, centrali e periferiche debbano riconoscere amministrativamente l'ebreo, perché altrimenti l'ebreo non esiste. Allora viene incaricato, questa è una scoperta straordinaria che Hilbert fa, e prima di lui non la fa nessuno, viene incaricato un giovane avvocato del Ministero dell'Interno, che non è nemmeno iscritto al partito nazista, ha meno di 40 anni, che è esperto di definizioni, e gli si chiede di dare una definizione di ebreo, burocratica. Lui, che si trova davanti a un'accelerazione, perché è Hitler stesso e Himmler che gliela chiedono, lui dice: come faccio? Beh, prendo la definizione di Ariano e la rovescia. Ora, in quel tempo c'erano i genealogisti, che sono come i commercialisti di oggi, no? Che erano delle professioni nuove, che erano nate di persone che studiavano la famiglia di ciascuno che andava a riferirsi a loro, per dimostrare che per generazioni loro erano tedeschi e che non avevano. E allora, a partire da questa legge di Ariano, Bernhard Lösener, che fra l'altro, proprio perché non è iscritto al partito nazista, verrà sentito come testimone d'accusa al processo di Norimberga, non verrà accusato, e morirà funzionario della finanza tedesca al più alto livello, di cancro, dopo la guerra, nel 62 o nel 63, adesso non ricordo esattamente la data. Lösener fa la prima definizione di ebreo, amministrativa. Senza questa definizione amministrativa di ebreo, vale a dire, l'ebreo puro è colui che ha quattro nomi di origine ebraica, ma come si fa a definire in Germania l'origine ebraica? Devono essere iscritti alla sinagoga. Dunque, il Reich chiede alle sinagoghe gli iscritti. E qui poi tratteremo questo punto che Hilberg affronta con grande serietà. Hilberg è un ebreo, il padre di Hilberg è stato arrestato, una parte della famiglia di Hilberg è stata uccisa, ma Hilberg è uno storico e vuole descrivere i fatti. E sa che non solo in Germania gli ebrei collaborano con i loro assassini. È una cosa che lo Stato di Israele gli chiede di tagliare anche nel 2000. Dunque arriva la definizione di Lösener, il quale poi procede in questa definizione amministrativa, e Hitler lo segue, scopre che per esempio ci sono delle note di Lösener in cui dice: beh, però ci sono anche delle persone che non hanno quattro nonni, ma ce ne sono di quelli che hanno tre nonni, e ce ne sono quelli che ne hanno due. E quindi Lösener inventa una categoria di mezzo, i mezzi ebrei di primo grado, di secondo grado, di terzo grado. Ma i mezzi ebrei, scrive Lösener, sono più pericolosi degli ebrei puri, perché i mezzi ebrei hanno sangue tedesco e sangue ebreo, e questa parte del sangue tedesco li rende più forti del... Quindi noi deportiamo gli ebrei puri, ma forse, dice Lösener in una nota che è abbastanza tremenda, terrificante se la si legge, e che Hilberg legge con un rigore senza commento, senza dare i commenti, i mezzi ebrei sono più pericolosi, dovremmo deportare prima i mezzi ebrei, poi gli ebrei che hanno solo un nonno ebreo e tre tedeschi, questi sono pericolosi perché è il sangue ebraico che ci può assalire e ci può distruggere. Quindi definizione a mezzo decreto. Dalla definizione a mezzo decreto è chiaro che viene portata in tutta Europa, compreso in Italia, da Lösener, è chiaro che deriva tutto il resto, l'espropriazione dei beni, il concentramento, ma è una procedura amministrativa, no? Si capisce, se non c'è la definizione, come si fa a individuare l'ebreo? Come si fa a individuarlo? E poi Hilberg quindi entra in quelle che sono, esce immediatamente dal dibattito storiografico di coloro che stanno cercando disperatamente l'ordine di Hitler di uccidere gli ebrei. Lui dice, c'è un passo che è molto bello, che apre alle strutture di istruzione e che chiarisce bene la sua posizione. Lui dice, i funzionari e gli esecutori dello sterminio nel 1935 non sapevano cosa avrebbero fatto nel 1938. Quindi non le persone comuni, funzionari e gli esecutori dello sterminio. Nel 38 non sapevano quello che avrebbero fatto nel 1941. Nel 1941 non sapevano quello che avrebbero fatto nel 42-43. E conclude dicendo l'operazione, il processo di distruzione fu un avvicinamento graduale da alcuni provvedimenti amministrativi di scarso valore fino ai provvedimenti definitivi della soluzione finale. Ora qui Hilbert con questa lettura scalza tutte le interpretazioni intenzionaliste, vale a dire lo sterminio degli ebrei è dentro le parole di Hitler già nel Mein Kampf, è dentro l'odio antisemita, capite qual è la sua posizione nei confronti di Polyakov. Naturalmente Polyakov, che è uno storico raffinato, che scrive anche un bel testo su Auschwitz, non può arrivare a comprendere tutto quello che capisce Hilbert, perché Hilbert ha sotto mano una mole di documentazione totale. Vi dico una curiosità, a un certo momento lui preferisce non lavorare e chiede al padre di mantenerlo per un certo periodo perché deve continuare a fare questa ricerca. Scrivendo, era un uomo molto preciso, forse anche un po' nevrotico in questa precisione, scrivendo al padre che una volta che avrà trovato un lavoro che gli consenta di proseguire nella sua ricerca, gli restituirà tutti i soldi che gli ha prestato per continuare questa ricerca, e il posto di lavoro lo troverà in questa piccola università del Vermont, 800 studenti, dove lui rimarrà praticamente fino alla fine dei suoi giorni e che gli consentirà di girare l'Europa. Ultima osservazione prima di arrivare al metodo di costruzione di questo libro, rapidamente, ultima osservazione, quando nel 1989-90 si aprono gli archivi sovietici, Hilbert è il primo storico che riceve un finanziamento dagli Stati Uniti per andare a recuperare la parte di quegli archivi sovietici che riguardavano lo sterminio degli ebrei, Auschwitz, i centri di sterminio, la conquista di Berlino, cioè tutta quella parte di documentazione sovietica che i sovietici, dopo il processo di Norimberga, con la chiusura delle frontiere e con la rottura dei rapporti con gli altri alleati, si erano portati nei loro archivi ed erano rimasti nei loro archivi. Quindi, nella riedizione italiana del libro del 2000, di fatto del 99, di fatto lui aveva lavorato 10 anni sugli archivi sovietici. E nella nuova edizione francese del 2005, che io ho controllato, sono andato a vedere le fonti che lui cita, c'è soltanto una fonte diversa dalle fonti che lui ha utilizzato nel 99, vale a dire un archivio di Coblenza che si è aperto nel 2001-2002, in cui lui prende 3 documenti, che io poi metto nella nuova edizione. Quindi di fatto l'impianto, diciamo, del lavoro di Hilberg era costruito fin dall'inizio. E che cosa fa lui allora? Prendendo queste parti che vi ho detto, naturalmente se guardate l'indice poi c'è il concentramento, le deportazioni paese per paese. Ora vi assicuro che per raccogliere e raccontare paese per paese il processo di deportazione fa uno studio specifico in ogni paese, e non soltanto nella lingua dei tedeschi, ma anche nella lingua dei collaboratori di questi paesi. Finché non arriva, e queste si modificano nel tempo, oltre a quelle parti di documentazione che inserisce, alle riflessioni, alle conseguenze e alle implicazioni. Questo impianto verrà mantenuto, con quale problema? Che col passare degli anni aumenta. Allora, il primo libro che lui pubblica è poco più grande di questo, e nel 2017 il libro è questo. E sono cresciute che cosa? Le note, le considerazioni, le riflessioni. Che lavoro fa Hilberg nel momento in cui interviene sul suo libro? Allora, fa praticamente un lavoro in cinque tempi. Ho provato a recensirlo in questa nuova introduzione che gli ho fatto, anche per ricordare che grand'uomo è dal punto di vista del metodo e del lavoro costante. Quando il testo è inalterato, spesso modifica le fonti, aggiunge delle note, toglie delle fonti che non erano perfette e ne mette delle altre. Quindi la modificazione solamente nel testo parallelo delle note, ed è il prodotto di un continuo lavoro di archivio che lui non ha mai smesso e che entra sempre più nei particolari. Vi dirò poi due o tre particolari interessanti. Entra sempre più nei particolari, dal generale alle comunità, dalle comunità alle vite individuali. In un'intervista che gli fanno nel dicembre del 2006 a Parigi, lui dice: come dite voi, io devo farmi da parte. Era già malato di cancro al polmone, era un fumatore impressionante, e vuole che nel suo necrologio ci sia messo fumatore, come era anche un educatore, quindi era un professore universitario. Quindi, e dice: mi spiace perché devo abbandonare il campo e lasciarlo ad altri, ma il mio libro non è concluso. Mi spiace perché adesso sto cercando dei materiali che riguardano singole storie, fra cui anche la storia di mio padre. E venendo in Europa ho scoperto dove è stato arrestato, cosa gli è successo, eccetera, eccetera. Quindi la ricerca d'archivio, quando il testo rimane, lui si sente in obbligo di modificare le fonti se le fonti che trova sono a sostegno ancora maggiore del testo che lui scrive. Poi il testo cambia e a volte viene riscritto semplicemente per un problema di stile, per migliorarne la forma espressiva. Vi ho detto all'inizio che lui pensa di avere scritto una sinfonia, quindi ci teneva moltissimo a controllare chi era il suo traduttore. E devo dire che con me ha litigato, pur non sapendo l'italiano, parecchio, perché mi ha fatto delle contestazioni alle quali poi io rispondevo, e quindi dicendole: stia tranquillo, guardi, ma mi ha fatto delle contestazioni sulle scelte che io facevo del ritmo, della lingua, della punteggiatura, eccetera, eccetera. Il contenuto storico e le note rimangono inalterati. In questa direzione si muovono anche le aggiunte di testo per spiegare ai lettori meglio i fatti che lui racconta. È anche un didatta. Lui deve descrivere, si accorge che in alcuni passi le descrizioni sono troppo stringate, le allunga e le allarga. Il testo, e quindi anche le note, cambia con tagli ed aggiunte, toglie dei pezzi di testo, li riscrive, cambia completamente le note, perché con l'evoluzione del percorso della ricerca storica, molti dei suoi allievi, Christopher Browning è uno di questi, fanno ricerche nuove, vanno dal maestro, lui si accorge di nuove acquisizioni e dunque con queste nuove acquisizioni cambia le sue note, va alla ricerca di nuove fonti e cambia anche il testo. Poi inserimento di assolute novità documentarie, dal 1989 il testo cresce del 30-40% grazie agli archivi sovietici, e poi riscrittura completa o parziale di un capitolo per rielaborare le idee che ha sostenuto. Vi dirò che cosa ha riscritto per questa edizione, che cosa ha riscritto. Beh, intanto vi dirò un particolare che stiamo discutendo io e Carlo per il nuovo progetto megagalattico che abbiamo del dizionario su Auschwitz. Da tempo si mette in discussione il numero degli ebrei ungheresi che finirono ad Auschwitz, tema che è tabù, perché chi sostiene questa posizione, che furono meno di 465.000 gli ebrei ungheresi che finirono ad Auschwitz, questo è ancora il dato ufficiale fornito dal campo, e viene considerato un negazionista, o comunque viene considerato molto male. Se voi andate a vedere nella parte che riguarda, che lui mette in appendice, in cui Hilbert decide di giustificare i calcoli che ha fatto dal punto di vista storico, cioè come sono arrivato a fare questi calcoli, non fa un capitolo di un libro, fa un appendice che nel 2006 modifica. Ungheria, quindi ebrei ungheresi, più di 180.000. Dice la cifra degli ebrei ungheresi che è documentabile nei fogli di trasporto. Perché Hilbert fa queste operazioni e arriva a dire 5 milioni e 200.000 ebrei? Cioè non sta con Yehuda Bauer o con altri storici 6 milioni di ebrei. Perché Hilbert sostiene una cosa molto precisa, deve fare i conti con il negazionismo americano, canadese, deve fare i conti con il negazionismo francese, viene chiamato a dei processi, sostiene che le cifre vanno documentate, che lo storico non può assolutamente fare delle ipotesi che non sono sostenute da calcoli precisi. E dice anche che questo è un calcolo che lui fa per difetto, ma non può aggiungere di più perché non ha i documenti. E questo è un esempio per dire come chi oggi studia la storia della deportazione ungherese ad Auschwitz si ritrova di fronte a un testo che lui ha varato nelle sue ultime variazioni nel 2006, ma fondato su documenti che oggi gli storici guardano e che ancora il museo di Auschwitz non ha acquisito. Ma nonostante Hilbert citi a piene mani i lavori di Peter, che era il direttore di storia di Auschwitz, e di altri, di Setkiewicz e di altri del museo, ma quando era molto laico, quando le persone che lui stimava molto non usavano un metodo storico rigoroso, Hilbert non prendeva in considerazione il loro lavoro, perché il suo lavoro era documentazione e non solo documentazione, ma catene di documenti. Un altro esempio importante nel capitolo che vi consiglio di leggere se avete il libro, conseguenze. Oggi, fin dall'inizio, lui, l'abbiamo sentito anche in questa intervista, dice: io mi sono fatto domande semplici, ho voluto capire come è accaduto, ma non mi sono chiesto perché. Perché il perché significava indagare nella psiche umana. Ma nel capitolo dedicato alle conseguenze della soluzione finale, che è un capitolo molto lungo e sempre più lungo, dove non solo inserisce i nomi di coloro che sono i più importanti responsabili delle decisioni burocratiche dello sterminio, di cui va a vedere per ciascuno una breve linea biografica per vedere che fine hanno fatto, se sono stati denazificati oppure se alla fine sono rimasti nel posto dove erano, se sono stati processati oppure no. Ma nel capitolo tratta la spinosa questione del rapporto tra ebrei e lo sterminio, la spinosa questione per cui in Israele viene considerato Hitler persona non gradita per molto tempo, perché lui dice che un fenomeno di questo genere non può accadere senza la collaborazione non voluta da parte delle vittime, ma che lui come storico deve attestare, drammaticamente attestare. E dall'altro studia le tecniche di insabbiamento morale e le tecniche di giustificazione etica morale che gli esecutori danno al loro operato. Ora tenete conto che usa un sacco di pagine su questa questione che è di carattere psicologico, e su questa questione si comincia a fare ricerca oggi. Oggi ci si chiede, quel bellissimo libro pubblicato ancora da Einaudi, Le ragioni del sangue, di questo storico francese che si chiama Chapoutot, che va alla ricerca di un'utopia del nazismo che costruisce una nuova morale, e legge tutti i discorsi di Himmler, di Hitler, i giornali delle SS, e va a dimostrare che si costruiva una nuova morale per cui era moralmente uomo, corretto e onesto colui che uccideva l'ebreo, che era un pericolo assoluto della nazione. Ebbene, Hilbert, pur dichiarando che non vuole andare alla ricerca di questi fenomeni psicologici, fa una ventina di pagine straordinarie sulle motivazioni del nascondimento dello sterminio dal punto di vista non, diciamo, linguistico, come aveva fatto, quali linguaggi si usano per nascondere burocraticamente le cose, i treni che viaggiano, non dal punto di vista costruttivo, come si nascondono, ma dal punto di vista morale. Quindi dà un segno a coloro che vogliono fare ricerca per andare anche a chiedersi perché è accaduto, cioè chi sono e chi erano, che tipo di morale avevano gli uomini che erano diventati gli esecutori dello sterminio, non gli uomini del cerchio magico di Hitler, non quindi i gerarchi nazisti, ma coloro che avevano proceduto, comandato, sia in Unione Sovietica sia nei centri di sterminio, le procedure di sterminio. Un'ultima riflessione che mi sembra interessante: quando io tradussi sia la prima e poi feci le aggiunte meno drammatiche nella seconda edizione, ci eravamo conosciuti e apprezzati anche l'un l'altro, lui aveva concluso il lavoro dicendo che aveva fatto questo lavoro per dare ai popoli e agli stati gli strumenti conoscitivi perché non si ripetesse una cosa simile, in quanto la procedura amministrativa, l'assenza di odio, avrebbe reso possibile in qualunque stato questo tipo di passaggio dalla xenofobia al razzismo, quindi dalla paura dell'altro alla definizione dell'altro che deve essere esclusa dalla società, e via via procedendo. Ma alla fine della sua vita, e non credo praticamente perché era ammalato, anche perché io non mi ero reso conto, vedendolo a Parigi, che lui era ammalato, era venuto già ammalato, morirà 6 mesi dopo, e non aveva dato idea, parlando del suo libro, di essere ammalato e di essere alla fine, ma era un uomo vivace e conclude, rileggo queste parole perché restano: l'umanità ha dunque fallito, non riuscendo a mantenere promesse e buoni propositi, e l'esperienza terribile del popolo ebraico d'Europa non è servita a non ripetere gli errori del passato. Tra virgolette, tutta la rete di precauzioni elaborate nel mondo evoluto alla fine doveva essere messa alla prova in paesi che non erano nemmeno indipendenti nell'immediato dopoguerra, Nell'indifferenza e sotto gli occhi delle grandi democrazie occidentali si è concretizzata la tragedia dei Tutsi e l'abisso si è aperto di nuovo di fronte all'intera umanità. Quante volte dovrà ancora accadere per saperne leggere i segni premonitori? Lavorando decenni al suo saggio storico, aveva pensato di fornire strumenti utili per capire i meccanismi interni al funzionamento di uno Stato moderno che diventano segnali di un imminente disastro annunciato. Inoltre aveva scandagliato il ruolo degli osservatori e degli spettatori per evitare che l'indifferenza e la ragion di Stato diventassero un motore di propulsione della persecuzione della violenza tra i popoli. Alla fine della sua lunga vita di ricerca e studio si è fermato con la convinzione che la storia non sia servita da deterrente. Tutto si è ripetuto. Ecco, mi pare che naturalmente ci sarebbero tantissime altre cose da dire, sono qui a rispondere alle vostre domande, se ne avete, sul lavoro che Hilberg ha fatto, che è ancora un lavoro estremamente attuale, estremamente importante, perché indica ai ricercatori nuovi quali fonti devono andare a recuperare. Ripeto, si tratta del testo parallelo che molti saltano, perché le note sono tante. A volte sono non centinaia, a volte sono migliaia per capitolo. Però è evidente che chi fa ricerca storica, lavorando su questo testo parallelo, può andare a cercare nuove piste di lavoro che lui ha aperto e, per sfortuna della lunghezza troppo veloce della sua vita, non ha potuto continuare a ricercare. Infatti dice: mi faccio da parte, ma avrei tantissime altre cose da fare.